Roberto Scarnecchia, buonasera, ciao Roberto.
Ciao, buonasera, ciao Tommaso, buonasera a tutti.
Allora, abbiamo già Gianni che ci chiama da Firenze, buonasera anche a te.
Buonasera ragazzi, complimenti per la compagnia che ci fate e la vostra competenza. Sono un tifoso interista, volevo fare una domanda al mitico Scarnecchia, anche se era dall'altra parte. E volevo dirgli cosa ne pensa di Taremi. Io non sono tanto convinto e volevo sapere cosa ne pensava lui. E in più una considerazione, volevo dire quanto è successo l'altra sera di Dumfries, ma mio pensiero, ma quanto la fanno lunga, l'hanno fatta tutti, stessi quelli del Milan, vuoi Ambrosini, vuoi fa, c'è una goliardata che ci sta secondo me, però beh, niente, vi saluto e vi ascolto come sempre tutti i giorni. Ciao,
grazie Gianni, buona serata. E quindi due temi, prego Roberto.
Sì, Tommy, mi senti?
Ti sento.
Sì, no, su Taremi ho capito, ma l'altra che è successo?
No, Dumfries è successo che ha esposto uno striscione, uno stendardo sulla pullman della festa Scudetto con un'immagine di Theo Hernandez tenuto al guinzaglio. Se ne è parlato molto oggi, poi sono arrivate anche la rettifica, diciamo che si è scusato, comunque ha ammesso di aver sbagliato Dumfries, perché è stata ovviamente una situazione che ha aperto un fronte ampio di polemiche, ecco, diciamo così.
Ogni tanto succede quando ci sono i festeggiamenti, è già successo Milan, è successo alla Roma in Conference League, insomma ci sono un po' di polemiche, per cui vabbè, insomma, ripeto, se sei scusato, vabbè, non è una buona motivazione fare una cosa e poi scusarsi, però tutto sommato, insomma, ha capito che magari ha esagerato, quindi poi Dumfries non mi sembra uno, però ripeto, non lo conosco solo naturalmente dalla televisione. Vabbè, detto questo, invece su Taremi, ma allora intanto secondo me, se non erro, lui è iraniano e quindi ha una, ci sono determinate situazioni che proprio di modo di vita diverso, il modo di affrontare anche il calcio in maniera diversa, però io credo che questo ragazzo sia un ragazzo veramente molto interessante, almeno per quello che mi riguarda. È un attaccante relativamente giovane, credo che abbia una trentina d'anni, quindi non è neanche giovanissimo, è abituato magari a un tipo di calcio sicuramente orientale, comunque scusa occidentale, però non so se, allora, ha giocato pochissimo, non ha ancora, credo, formalizzato con l'Inter, per quello che mi...
Sì, comunque è stato, direi, confermato anche da Piero Ausilio.
È stato riconfermato. Okay,
no, allora, più o meno, insomma, sì, non c'è l'ufficialità, di fatto, ecco, diciamo così.
Aspettavamo l'ufficialità, non c'è, quindi vuol dire che loro, siccome Beppe Marotta è un direttore molto intelligente che ci vede lungo, probabilmente ha visto qualcosa in questo ragazzo, ecco. È chiaro che noi l'abbiamo visto poco, però credo che ci possa essere un po', diciamo, ecco, quello che mi lascia un po' perplesso, Tommaso, quello che ti volevo dire prima, è che non è più giovanissimo, quindi onestamente non so quanto possa dare all'Inter o quanto possa fare la differenza, non lo so, però probabilmente se l'hanno riconfermato un motivo c'è.
Senza dubbio. Allora andiamo anche a Bari da Luca. Ciao Luca, benvenuto. Luca, abbassa la radio. Ciao.
No, Dario. Allora,
Dario.
La mia domanda è, tra questi quattro capitani della Roma, chi è il più bravo? Allora, ci sono Di Bartolomei, oppure Giannini, Totti, però De Rossi.
Insomma, queste sono grandi bandiere.
Un ragazzo giovane così
Dario, forse ce l'ha passato Luca, che aveva chiamato Luca.
Sarà il papà.
Certo.
Oddio, è chiaro che affettivamente, avendo giocato tanti anni con lui, per me Agostino Di Bartolomei è il capitano per antonomasia. Poi certo. sulla bravura del giocatore, dei giocatori sono tutti fuori classe secondo me, e forse quello che ha dato un po' di più di immagine a tutto, anche una continuità di un certo tipo è Francesco Totti, secondo me, forse perché l'abbiamo vissuto tutti un po' di più. Chiaro che affettivamente Agostino Di Bartolomeo è stato mio compagno di squadra, non solo nella Roma, anche nel Milan, quindi è il compagno, penso, è il compagno, Tommaso, che io ho avuto più di tutti nella mia carriera, cioè certo. il giocatore che col quale ho giocato più tempo di tutti, quindi insomma diciamo che c'è un affetto particolare, insomma, con lui.
Senz'altro, senz'altro. Allora, tra poco altri amici che ci stanno chiamando al 334-773-0020. Un messaggio di Filippo Dallecco ti chiede un parere su Scamacca e come la vedi l'attacco con De Ketelaere e Touré, che sta venendo fuori perché ha avuto un infortunio. Sono tutti e tre giovanissimi e possono esplodere.
Ma assolutamente sì, De Ketelaere già quando è stato dato via dal Milan io non ero assolutamente d'accordo, perché ho detto cercate di avere pazienza, invece pazienza non l'hanno avuta e si è visto che sta facendo a Bergamo. Su Scamacca devo dire che sono felicissimo per l'Atalanta, ma sono strafelice per l'Italia, perché veramente avevamo bisogno, stiamo andando ad affrontare gli europei, avremo i mondiali, e che quindi credo che questo possa essere un futuro importante per l'attacco italiano, che latitava un po' in questi anni, no? Al di là del campionato vinto da Mancini e gli europei. E questo credo che sia un giocatore veramente importante, si sta sempre di più consolidando e affermando, perché tante volte sì. Ci sono un po' delle promesse o dei momenti, no? Dove i giocatori non hanno continuità, invece devo dire che Scamacca sta trovando questa continuità da giocatore vero.
Sì, indubbiamente un giocatore che sta facendo la differenza e che ci auguriamo possa farla per l'Italia anche oltre che per l'Atalanta.
Chiaro.
Allora, dalla provincia di Varese abbiamo Luca?
Sì,
stasera è una edizione
sportiva.
Speciale. Ciao.
Allora, buonasera.
Ciao Luca.
Allora, vorrei parlare su Napoli-Roma. Ho notato sul rigore di Osimhen che la palla non era posizionata bene nel dischetto. Cosa ne dite? Ciao.
Ci sarà allora, forse l'arbitro che controlla, no, queste cose. Non so cosa. Prego.
Però voglio spiegare a Luca una cosa.
Prego,
Luca, basta che un pezzettino del pallone tocchi la fine del cerchio anche in avanti verso il portiere, quindi verso la porta, che la posizione è buona, cioè la palla non deve essere centrata perfettamente sul dischetto, ma basta che tocca la base del pallone un pezzo di disco bianco, ecco, questo è importante da dire, quindi io ripeto, non ho visto in particolare, non so se tu l'hai visto, ma
no, spesso vedo quando vengono battuti i calci d'angolo che il pallone è proprio come dici tu, tocca
quello
appena
però,
ma perché magari si evita era. Che cosa il gesso possa fare
perché i giocatori lo mettono dietro, non davanti, infatti è strano perché i giocatori lo mettono dietro al dischetto proprio per evitare di mettere il piede sul gesso,
ah,
no?
Certo, perché magari può dare noia per la rincorsa.
Lo mettono un attimino dietro, tanto quei 15-20 centimetri non fanno la differenza, no? Su 11 metri. E invece probabilmente Osimhen l'ha messo più avanti rischiando di prendere il gesso, ma la maggior parte dei giocatori nessuno lo mette sulla parte proprio centrale, cioè in mezzo al disco, perché lì è facile che si infossa un po', no?
Certo.
E quindi lo spostano tutti, però la maggior parte lo sposta un po' indietro per avere l'erba, cioè quando calci avere la posizione del piede che calcia sull'erba, non sul gesso. Adesso che non so, però Luca si chiamava il ragazzo, no?
Sì, da Varese.
Non so se Luca intendesse dietro o davanti, cioè più dietro del dischetto o più avanti del dischetto, perché non ci ho fatto caso, però comunque voglio spiegare a Luca che la posizione della palla può essere messa in questo modo.
Il regolamento ci dà questa possibilità, diciamo.
Ora assolutamente sì, però la maggior parte dei giocatori la mettono dietro, più dietro rispetto al dischetto dei rigori.
Io sto riguardando il rigore, effettivamente la mette proprio, guarda, in cima al disco davanti, quindi verso la porta, spostato verso la porta.
È un rischio.
A calciare con la suola della scarpa che può toccare il gesso.
Questo è quello.
Infatti qualche dubbio Luca ce l'aveva su questa posizione, però l'arbitro da lì vede bene, insomma, se altrimenti non la fa.
No, no, ma anche perché è svantaggiato l'attaccante, Tommaso. Perché
certo, sì, sì.
Veramente, se tu sci, cioè, è facile che magari il piede che va a calciare tocca il gesso prima, insomma. È pericoloso, eppure Osimhen ha rischiato, insomma.
Senza dubbio. Allora, abbiamo qualche messaggio, poi vi aspettiamo anche per tra poco la seconda parte del microfono aperto. Armando da Pistoia, parlando un po' di quella che è la lotta per la salvezza, vedi, no, che c'è per esempio l'Udinese in mezzo a una lotta nella quale di solito non si trovava, chiede, ma è vero che esistono squadre abituate per lottare per la retrocessione e squadre non abituate, e quindi anche quelle che sono più forti diventano paradossalmente più deboli perché non hanno appunto l'abitudine di giocare questo tipo di campionato?
Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo perché tante volte lottare per non retrocedere non c'è un'abitudine a quella posizione di classifica e poi far fatica. Dipende molto dall'allenatore anche in questo caso, uh-huh. quindi insomma vediamo, certo. Se parliamo dell'Udinese, non è che Fabio Cannavaro è abituato a retrocessioni, insomma, già sempre da giocatore ha sempre fatto campionati importanti, però ripeto, in questo caso deve tenere forte il gruppo, deve tenerlo vivo, deve dire che comunque c'è tutta la possibilità di salvarsi, ecco. Non è facile, però ripeto, sono tutti lì, perché c'è, mi sembra che comunque adesso 31, dovrei guardare, però sono 2-3 squadre a 31 e poi l'Udinese a 29 se non erro, ma insomma comunque sono tutte molto vicine, e poi il Sassuolo un po' in più indietro, la Salernitana va bene a 15
sì,
punti.
Cagliari alla partita di stasera, che può essere,
esatto,
un'occasione per allungare,
esatto,
Udinese
per allungare,
29, Verona Frosinone Empoli 31 e Sassuolo 26, che insomma si è molto complicato la vita anche con la partita di ieri persa male a Firenze, mi sembra, insomma, un Sassuolo, sì, non Roberto, che sì, se non ha reso comunque vede molto vicino alla retrocessione a questo punto.
Io credo di sì, credo che probabilmente la strategia anche della dirigenza, della presidenza abbia cambiato un po' così. Non è che hai detto bene, magari arrendersi mai, però il fatto di metabolizzare probabilmente la retrocessione c'è, e questo dice ricostruiamo dalla Serie B, vediamo che cosa si può fare, anche perché insomma basta della Serie A.
Allora, sentiamo anche Luigi da Milano, la sua domanda. Ciao Luigi, buonasera.
Buonasera a tutti a Radio Sportiva.
Ciao.
Allora, io volevo fare una domanda semplice. Sento parlare di cambi allenatori, il Milan, il Napoli, cioè, però comunque alla fine devono fare sempre una campagna acquisti. Cioè, se rimane Pioli e gli comprano due centravanti, cioè penso che Pioli abbia fatto il suo.
Cioè, spiegati meglio, prego.
Per quanto riguarda il Napoli, se deve prendere Conte, poi deve andare sul mercato ipotetico per spendere 200 milioni, cioè rimane l'allenatore attuale che già conosce la squadra e si spende con l'allenatore attuale, non è che c'è bisogno di Conte 10 milioni l'anno per rivoluzionare il tutto.
Va bene, questa è una considerazione abbastanza generale, prego Roberto.
Adesso al di là è vero che i giocatori sono loro che vanno in campo ed è giusto che ci sia una rosa importante, però anche chi li guida è fondamentale, e che l'esempio su tutti è che la Roma di Mourinho e poi la Roma di De Rossi, quindi la guida è importantissima. Devo dire che il Napoli non ha vissuto comunque un'annata positiva al di là dell'allenatore, e non credo che questo allenatore resti, però più che altro perché credo che ci siano delle aspettative diverse dall'allenatore. Poi ripeto, magari De Laurentiis ha già deciso di rinnovarglielo il contratto, non lo so, però è chiaro che per esempio una cosa che posso confermare è che Conte non lo vedo assolutamente a Napoli. Conosco bene la piazza di Napoli, ho giocato, ma Conte non lo vedo lì, non per la sua passione, ma perché Conte fa un anno, due anni massimo, poi va via. Cioè, io credo che Napoli abbia bisogno di un allenatore con continuità e con paladino della situazione, un italiano, cioè allenatori di questo tipo che sono giovani, che hanno la voglia di comunque di rimanere in una squadra grande, dove hanno un po' come Simone Inzaghi, per tutti un po' l'esempio più importante in questo momento, Simone Inzaghi all'Inter, ecco, questa è la mia idea.
Ciao, buonasera, sono Daniele da Bacoli, volevo fare una domanda a Roberto. Cosa ne pensa di un ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli? Stanno facendo tanti nomi, Conte, Pioli, Italiano, ma cosa ne pensa del ritorno del maestro Sarri?
Il ritorno di Sarri al Napoli, secondo te è un'idea che potrebbe concretizzarsi, Roberto?
Non si è lasciato molto bene, secondo me, con la presidenza, o sbaglio? Non era,
sicuramente no, è molto amato dal pubblico di Napoli. Poi su questo non lo so, credo che comunque possa.
No, forse sai che mi confondo con Fonseca, Tommy, forse sì. Cioè, nel senso che comunque non era. Allora, Sarri ha un carattere molto particolare. Secondo me è un buon allenatore. Però, per esempio, alla Lazio, secondo me, non ha fatto benissimo. Lui secondo me ha un piccolo problema, che questo poi oltretutto ha un'età abbastanza importante, quindi difficile cambiare. Lui ha questo concetto che lui gioca così a prescindere dai giocatori che ha. Questo secondo me è un limite molto grande, Tommy. Cioè, invece tante volte è importante che tu giochi e ti adatti ai giocatori che hai, no? Magari vuoi dei giocatori sicuramente per giocare il tuo gioco, ma se qualcuno di questi giocatori non arriva per tanti motivi, tu devi cercare di sfruttare al massimo la forza dei giocatori che hai. E secondo me, perché io per esempio l'esempio è Luis Alberto, no? Nella Lazio, quindi onestamente non lo so, cioè non lo so. Poi ripeto, è un allenatore sicuramente importante. Io però non lo vedo molto nelle corde di De Laurentiis in questo momento.
Allora, tra poco altri amici al 334-773-0020. Intanto è iniziata la sfida tra Sinner e Kotov con un break a testa 3-2 per Sinner, che adesso batte nel primo set della sfida. Primo messaggio: Enzo da Bari vorrebbe un pronostico tuo sulle italiane in Europa League da tifoso della Roma.
Niente, speriamo che la finale sia Roma-Atalanta. Cioè, nel senso che comunque sono impegni difficili, però ce l'hanno, cioè i 180 minuti possono spuntarla, ecco, le italiane. E secondo me forse la Roma ha l'impegno forse un pochettino più difficile rispetto all'Atalanta, però è così, è una mia opinione. Io spero nella finalissima Atalanta-Roma, Roma-Atalanta.
Sarebbe molto molto bella, sì. Come ai vecchi tempi della Coppa UEFA, quando spesso c'era una finale tutta italiana, no? Anche la Roma con l'Inter giocò una finale nei primi anni.
La semifinale, Tommy, se ti ho interrotto, la semifinale dello scorso anno, comunque tra Milan e Inter, no?
In Champions League, certo, quella fu assolutamente un altro momento importante. Ivan da Calci ti chiede, visto che siamo a Calci in provincia di Pisa, se il Pisa ce la farà a centrare i playoff. Ovviamente tu segui sempre con attenzione.
Lo seguo, adesso è sotto la Sampdoria, sì. Insomma è fuori dai playoff in questo momento, però mancano ancora alcune partite, mi sembra
tre partite alla fine del campionato.
Sì. Vado sempre a memoria perché l'ho guardato ieri, vedere il mio Pisa dov'era, e devo dire che comunque anche la Sampdoria mi è simpatica, quindi insomma bisogna vedere, ecco, potrebbe farcela il Pisa, potrebbe farcela, e magari c'è anche il Cittadella lì attaccato appena sotto, insomma sarà un bel finale di campionato, potrebbe farcela, sì, potrebbe farcela, e magari a differenza, no, di quello che è successo, magari in una posizione diversa rispetto a quando ha guidato il campionato per tanti mesi, magari poi riesce anche a vincere i playoff, no? Per dire.
Vediamo, i playoff sono a volte anche a sorpresa. Sentiamo Salvo da Palermo, ciao.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Io non so, in questi giorni volevo intervenire ma non ce l'ho fatta, quindi questa domanda la faccio proprio per capire cosa ne pensate voi su Marotta. Secondo voi, faccio fare a pensare che player
aspetta però, perché Salvo ti si sente bene, quindi cerchiamo di ricollegare il nostro amico da Palermo, così gli facciamo fare la sua domanda. Voleva parlare di Marotta, prego.
Sì. su Marotta, no?
No, ancora sì. Non abbiamo sentita la domanda, quindi proviamo a sentire se ora con il nostro Alessio Pinna sentiamo. Salvo, eccoci, salvo.
Sì, adesso mi sentite?
Ora bene.
Ok, grazie. Volevo dire questo. Secondo voi, se sbaglio a pensare che Marotta è il vero top player di questa Inter? Cioè, perché secondo me è più dell'allenatore, degli allenatori, che prima Conte, poi Inzaghi, è stato lui a trasformare l'Inter, e lo dico io da juventino. E poi un'altra domanda, visto che poco fa parlavate della Sampdoria, quindi tema Serie B, io chiamo da Palermo, volevo capire anche cosa ne pensate voi di questo Palermo, di questi giocatori che anche cambiando allenatore comunque la vittoria non arriva.
Ok, grazie, ciao, grazie a te, salvo. Roberto.
Ma allora Marotta assolutamente sì, non è la prima volta che lo dico, al di là dell'amicizia che mi lega con lui, ma ha fatto un lavoro straordinario, è inutile negarlo, tanto lo sanno tutti, l'ha fatto anche in con una difficoltà economica importante, perché l'Inter aveva queste difficoltà economiche e Marotta è riuscito a fare una campagna acquisti, delle campagne acquisti negli anni, in questi ultimi 3 anni, fantastiche. E quindi sicuramente non ti dico il top player, ma è stata una pedina molto, perché poi ripeto, sono sempre i giocatori che vanno in campo, però è stata una pedina molto molto importante per l'Inter e soprattutto per questa vittoria di quest'anno, di questo scudetto.
Poi ti chiedere del Palermo, quindi torniamo sul discorso playoff, sì. Perché poi il Palermo potrebbe parteciparvi, no? Alla fine ci sta, è dentro.
Adesso è dentro, quindi mi sembra che sia quinto, se non ero un quarto.
Sì, ma è anche abbastanza sicuro, insomma, con 52 punti ce la dovrebbe, parteciperà ai playoff con ogni probabilità.
È vero Tommy, quindi non so perché si lamentava, cioè voleva la promozione diretta. Non lo so.
No, cioè, diceva che cambia l'allenatore, ma non vince la squadra. Ah. Questo è un po' anche la preoccupazione in vista dei playoff, probabilmente quella di Saldo. Okay,
okay. Sì, no, più che altro non è. Quindi è sempre un po' particolare questo discorso, nel senso che comunque intanto ha centrato un risultato, lo sta centrando tra qualche giornata il fatto di fare i playoff. Poi, in vista dei playoff, probabilmente. Lì bisogna, come giustamente hai detto te, magari la preoccupazione è che non si segnerà i playoff. Questo è non lo so, cioè nel momento in cui vedremo che cosa succederà. Io dico solamente che il Palermo non era partito benissimo, era partito uno dei favoriti, poi ha avuto un momento di difficoltà e poi quasi tutti speravano che riuscisse a passare direttamente, poi ha avuto un calo, poi si è ripreso e adesso comunque è stabilmente nei playoff. Quindi il fatto che sia nei playoff perché ha preso pochi gol e magari ne ha fatti anche pochi, ecco, questo sì, Tommy.
Allora, qualche altro messaggio nella parte finale del nostro microfono aperto. Ti chiedo un amico se terresti, fossi nell'Inter, Sanchez come quinta punta quest'anno, dice, si è fatto trovare sempre pronto.
Sì, io lo amo questo giocatore, ne ho parlato quando mi avete, come in radio, ci siamo sentiti nella partita dell'Inter contro il Torino, e è entrato Sanchez, a me piace tantissimo questo giocatore, ha avuto poco spazio ma è divertente, è tecnicamente forte, è incisivo, insomma a me piace molto, quindi io lo terrei, io assolutamente se il ragazzo decide comunque anche lui di fare un po' di panchina, perché in effetti ha fatto tanta panchina, no?
Eh sì, era un'alternativa, due titolari come Lautaro e Thuram, chiaramente Thuram, difficile, no? che non vengano utilizzati quasi sempre da titolari nella squadra dell'Inter.
È vero, e quindi questo, se lo accetta il ragazzo, credo che lo accetta, perché comunque insomma campione d'Italia fa sempre piacere a tutti giocare con lo scudetto sul petto, io credo che l'Inter lo terrà assolutamente.
Ancora un messaggio audio, una nota audio.
Ciao ragazzi, sono Alan da Como, volevo sapere cosa ne pensavate del Como e se secondo voi riesce a passare in Serie A senza passare dalla rottura di scatole dei playoff.
La rottura di scatole dei playoff. Oggi parliamo tanto di Serie B. Bel campionato, Como e Venezia e la volata per il secondo posto.
Sì, è veramente un bel campionato, sono lì e quindi, ma guarda, onestamente Io lo vedo favorito rispetto al Venezia, però ripeto, poi a me naturalmente io guardo gli highlights, guardo la classifica, no, proprio perché un po' seguo il mio Pisa, ma devo dire che il Como mi ha ben impressionato nelle gare che io ho visto giocare, quindi potrebbe essere una diretta, ma bisogna aspettare un attimo, bisogna un attimo avere pazienza per capire appunto, ripeto, lo vedo favorito, ecco, l'unica cosa che posso dire, la vedo favorita rispetto al Venezia, poi magari sai, il calcio poi è facile che smentisce, no Tommy, però
sì, sì.
Però io ripeto, a me il Como è piaciuto, l'ho visto giocare appunto non tutte le partite dei 90 minuti, ma gli ho visto gli highlights, a me è sempre piaciuto molto.
Sì, una squadra tra l'altro anche con una solida proprietà che può anche investire in maniera importante, quindi magari in Serie A diventerà una realtà. Vedremo se dovesse arrivare la promozione per questa squadra. E andiamo anche a Lecce da Giacomo prima di salutarci. Ciao Giacomo.
Ciao, salve. Ciao. Allora io vorrei fare tre domande.
Veloci.
Allora, come avete visto la festa scudetto dell'Inter? E secondo, il mercato dell'Inter? E terzo, se l'anno prossimo l'Inter potrà ambire nella Champions League e questa volta passare il turno?
Va bene, grazie a Giacomo Dall'Ecce che ci chiede come ti è piaciuta la festa scudetto, prima domanda.
La festa è stata la festa che immaginavo, la festa, siamo un po' abituati comunque in generale, le squadre festeggiano in questo modo, per cui è stata molto molto divertente, molto bella da vedere. Poi ho un sacco di amici su a Milano interisti che hanno partecipato, per cui insomma è stata una festa giusta, perché comunque anche vincerlo prima della fine del campionato non è sempre facile, l'hanno vinto con un margine importante, l'hanno vinto durante un derby, quindi sicuramente sì. L'altra domanda è:
allora, che mercato ti aspetti dall'Inter, che già ha preso Zielinski, Taremi?
Esatto, molto poco.
Quindi non ti aspetti un colpo tipo Gudmundsson oppure questi nomi qui? No,
oddio, infatti non lo so, il problema che si parlava anche, vabbè, è vero che è stata fatta l'accostamento anche al Milan, no, di Zizek, cioè ci sono varie voci, no, però ripeto, vediamo, io credo che il mercato, c'è da fare poco, però Tommy, se tu ci pensi,
sì, certo, una squadra già bella fatta, quindi insomma rinnovi magari, il mercato potrebbe essere anche orientato subito a rinnovare, che ne so, Lautaro Martinez, per dire, no, giocatore più importante.
Bravissimo,
e la Champions League con questa Inter che potrebbe fare più strada il prossimo anno rispetto a quella che ha fatto questo anno, secondo te?
Ma sicuramente potrà fare più strada, io me lo auguro, anche perché quest'anno ha sofferto molto e poi non è riuscita ad andare avanti, si è concentrata sul campionato e l'ha vinto. Io credo che il prossimo anno sarà molto concentrata sulla Champions League, e questo credo che sia giusto, e credo che sia giusto che questa possa essere la mentalità dell'Inter. Credo anche che sia una volontà della società, perché sentendo anche Beppe Marotta che parlava anche del trasferimento in Champions League, ha detto che sicuramente devono fare meglio, e quindi questo sarà sicuramente un obiettivo loro.
Grazie davvero Roberto Scarnecchia e buona serata.
Grazie a te Tommaso, ciao a tutti.